Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ben trovato a tutti quanti voi che avete la pazienza di ascoltarmi ancora. Io comunque sono felice di questi momenti e spero che questa mia gioia sia condivisa anche da voi. Mi è capitato di voler sperimentare la realtà della cecità, volevo fare questa esperienza. Camminando in una strada che conoscevo bene, chiaramente, ad occhi chiusi, dopo essermi accertato che non c'era nessuno in giro. Solo dopo pochi passi, una decina, 15 al massimo, però ho avvertito un profondo disagio che mi ha costretto ad aprire gli occhi. Provate anche voi e poi magari raccontatemi com'è andata. La vista è sicuramente un grande dono che Dio ha fatto agli uomini ed esserne privi è certamente un impoverimento. Mi chiedo se abbiamo mai ringraziato il Signore per i doni che ci ha fatto. Oggi parleremo di un episodio della vita di Gesù che, come protagonista, ha un cieco al quale egli dona la capacità di vedere. L'episodio ce lo ha trasmesso Giovanni, lo troviamo nel suo Vangelo, appunto, al capitolo 9.
Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era disaccordo tra di loro. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e, trovatolo, gli disse: «Credi nel figlio dell'uomo?» Quegli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse: «Tu l'hai già visto, e colui che parla con te è lui». Egli disse: «Signore, io credo», e gli si prostrò dinanzi. Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane».
Da questo episodio prenderemo spunto per alcune considerazioni, sempre legate chiaramente alla persona di Gesù Cristo, colui che vogliamo vedere, anzi più che vedere, vogliamo contemplare seguendo l'esempio di uno dei suoi discepoli. Giovanni, in una delle sue lettere, ha scritto: «Quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, Gesù». Quindi vogliamo contemplare. Ma quale differenza c'è, per esempio, tra vedere e contemplare? La diversità la troviamo sia nella sfera temporale sia in quella personale. Per vedere basta un attimo, mentre per contemplare occorre più tempo. La stessa differenza che c'è, ad esempio, tra leggere e meditare. C'è poi anche una differenza nell'atteggiamento della persona. Contemplare richiede un interesse che per semplicemente vedere può essere assente. Noi desideriamo non solo vedere Gesù, ma contemplarlo, assistere meravigliati al suo modo di parlare e di agire, o a come lui si relazionava con le persone del suo tempo. Non è un caso che insistiamo sul dono della vista per introdurre il tema della cecità. Male e malattia sono chiaramente legati dalla stessa etimologia e qualche volta sono interscambiabili. Il primo richiama soprattutto l'aspetto morale, mentre il secondo riguarda lo stato fisico. C'è una relazione tra loro, c'è relazione tra male e malattia, è quello che cercheremo di vedere. Il testo dice: Gesù passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Lo scrittore cerca di essere preciso nel suo racconto. Non si tratta di una malattia temporanea, come alcuni affermano, vanificando così l'opera miracolosa di Gesù. Una certa teologia liberale, ad esempio, ha cercato di eliminare i miracoli dai Vangeli, dando una spiegazione razionale agli eventi. Siccome l'elemento religioso non rientrava negli angusti schemi della sua teologia, mi riferisco specialmente al teologo Bultmann, lui ha voluto demitologizzare il contenuto biblico, togliendo da esso l'elemento miracoloso, considerandolo appunto mito. Noi pensiamo, invece, che la Bibbia sia il racconto degli interventi di Dio nella storia umana e che il Sacro Libro è di per sé un miracolo. Togliere l'aspetto miracoloso dei racconti biblici significa di fatto negare a Dio la possibilità di intervenire nella nostra storia. Appunto, dopo aver visto questo cieco fin dalla nascita, il racconto dice: i suoi discepoli lo interrogarono Gesù, dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. La domanda dei discepoli potrebbe apparire strana. Segue invece la logica del tempo, che considerava la malattia come diretta conseguenza del peccato. Si potrebbe obiettare: come poteva quell'uomo aver peccato se era cieco fin dalla nascita? Ha forse peccato prima di nascere? Alcuni rabbini del tempo pensavano che si potesse peccare già dal ventre materno, e la domanda dei discepoli rispecchia proprio questa credenza. La risposta di Gesù però non segue questa logica. Anzi, addirittura afferma che non c'è una stretta relazione del peccato con la malattia. Naturalmente si parla del peccato personale, non quello generale. Dalla scrittura, infatti, apprendiamo che la morte e la malattia sono una diretta conseguenza del peccato di Adamo. Come il peccato, anche la morte e la malattia fanno parte dell'esperienza umana e sono una eredità adamitica. Male, morale e malattia sono perciò in stretto rapporto, ma solo in senso generale, non personale. Per essere più chiari, non ogni peccato personale ha come conseguenza una punizione divina attraverso una malattia o una disgrazia. Vero è che un certo modo di vivere disordinato può provocare delle malattie, fumo, abuso di alcol, uso di droghe, eccetera, ma non sempre c'è una stretta relazione tra il peccato commesso e la malattia. Per ritornare al nostro racconto, diremo che la cecità di quest'uomo non è la conseguenza diretta di qualche peccato da lui commesso prima ancora di venire alla luce, o dei suoi genitori, ma è sicuramente frutto del peccato in generale. Continuiamo la lettura del testo. Gesù dice: «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Non è l'unica volta che Gesù usa questa espressione riferendosi a se stesso. Luce del mondo. L'ha usata questa espressione, se ricordate, anche in occasione dell'incontro con la donna adultera nel capitolo precedente. Che cosa intende affermare con questa espressione metaforica? È da notare che la metafora della luce è presente in forma massiccia negli scritti dell'Apostolo ed è un concetto a lui caro. Già nel prologo del suo Vangelo, Giovanni pone in evidenza questo aspetto della persona di Gesù e dice: «In lei la parola, ossia Gesù Cristo, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta». Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, il Battista. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. In queste righe del Vangelo è presente in forma sintetica tutta l'esperienza terrena di Gesù, il Logos, la parola. Quella parola che illumina. Ci potremmo chiedere come mai Giovanni fa largo uso di questo concetto, mentre per gli altri evangelisti è in pratica assente? La probabile risposta sta proprio nel periodo in cui Giovanni scrisse, verso la fine del primo secolo, come sappiamo. In questo momento storico già circolavano nella Chiesa le prime idee gnostiche, che avranno poi tanta diffusione nel secondo secolo. Senza scendere nei particolari di tale eresia, diciamo solo che l'Apostolo la combatte usando la loro stessa terminologia e gli stessi concetti. La contrapposizione tra luce e tenebra era infatti un concetto caro agli gnostici. La luce non è qualcosa che l'uomo può ricercare nella propria interiorità, ma è una persona divina, Gesù il Cristo. Se l'uomo vuole conoscere gnosi, vuole conoscere la verità, non deve guardare dentro di sé, ma qualcuno che è esterno e sopra di sé. La vera luce è venuta tra gli uomini, non è dentro gli uomini. Alla luce, dai vari passi che abbiamo letto, dalla luce alla luce è legata la vita, il calore, la possibilità di vedere. Tutto questo è Gesù per chi crede in Lui. La mancanza di fede ci fa rimanere nelle tenebre. Tenebre che sono simbolo di morte, freddezza, cecità. Non è un caso che la luce sia la prima cosa creata da Dio. Ricordate il passo del libro della Genesi. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia la luce. E la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Senza la luce, lo sappiamo, non è possibile la vita, così almeno come la conosciamo. Non è possibile che la vita venga in essere, che la vita si sviluppi. Per questo motivo la luce assurge a simbolo di vita anche in campo spirituale. Ed è per questo motivo che entrambi, luce e vita, sono associati a Gesù. Nel prologo l'abbiamo letto. Ma in che senso Gesù è vita? Egli, quale Dio, è il creatore della luce vita. Ogni cosa, dice sempre Giovanni nel prologo, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Nella sua incarnazione è stato luce in quanto ci ha rivelato la verità intorno al Padre e a noi stessi. Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. La luce perciò è anche conoscenza che si contrappone alle tenebre, simbolo di morte, di ignoranza». Ancora un passo in un altro Vangelo, Matteo 4,16, che parla della luce, è scritto: «Il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada dell'ombra della morte, una luce si è elevata». I concetti di luce e vita, perciò, vita, luce, conoscenza, si intrecciano e formano la trama che si muove proprio sull'ordito che è rappresentato dalla persona di Cristo. Il cieco guarito da Gesù è prelevato e portato davanti ai farisei, che lo interrogano. È evidente lo scopo dei farisei: screditare Gesù. L'unica accusa che potevano fare al maestro era quella di non aver osservato il sabato. Infatti era proprio di sabato che Gesù compie questo miracolo. E i farisei dicono: quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: come può un peccatore fare tali miracoli? E vi era disaccordo tra di loro. La mancata osservanza del sabato faceva di Gesù un peccatore e i miracoli da lui compiuti non potevano essere di origine divina. Riprenderemo e svilupperemo maggiormente il concetto in un altro episodio. Il disaccordo esistente tra di loro, però, gli impedisce di passare dalle parole ai fatti, almeno per ora. L'interrogatorio continua. Ora mettono in dubbio la cecità dell'uomo, come fanno alcuni negatori della fede cristiana, e chiamano i genitori dell'ex cieco. Loro chiaramente confermano la malattia del figlio. Nel prosieguo dell'interrogatorio notiamo una frase che spiazza i farisei. «Se egli sia un peccatore, non so», è la frase proprio del cieco. «Se Gesù sia un peccatore, io non lo so, ma una cosa so. Ero cieco e ora ci vedo». L'uomo guarito non sa molte cose delle complicate idee religiose di chi lo sta interrogando, ma sa bene che cosa gli è capitato. L'esperienza gioca un ruolo importante nella fede cristiana. È la testimonianza che ciò che nella Bibbia è affermato è vero. Non sono solo belle parole pie. Le promesse di Gesù hanno il loro parziale adempimento adesso, in questa vita. Da non dimenticare che l'adempimento è per ora solo un'ombra di ciò che sarà e ciò che sperimenteremo. È il già e non ancora. I farisei, nella loro saccente arroganza, non accettano che qualcuno gli mostri così semplicemente la realtà dei fatti e dicono al cieco: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi?» E lo cacciarono fuori. Quando la verità è dimostrata con i fatti, quando non è più possibile contestarla, sapete che cosa si fa? Si contrasta con la prepotenza. Da sempre la religione ha contrastato la fede, perché dove c'è l'una non può esserci l'altra. farisei erano i rappresentanti della religione, di quella religione che ha abbandonato la fede e che si contrappone a Cristo. Sì, purtroppo, e mi dispiace dirlo, è possibile essere dei bravi religiosi senza possedere la fede. È possibile essere fedeli e pii osservanti di riti, regole religiose e aver rinnegato ciò che è essenziale per la fede. Anzi, l'essenza stessa della religione, che in qualche modo è lo sforzo umano di guadagnarsi dei meriti presso Dio, è la negazione della fede, che è essenzialmente l'accettazione riconoscente dei doni di Dio. Che cosa ha fatto, ad esempio, il cieco per meritarsi l'intervento miracoloso di Gesù? Nulla, assolutamente nulla. Aveva forse fede? Il testo ci dice che la fede l'ha avuta dopo l'intervento di Cristo. Infatti il testo dice: Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi nel figlio dell'uomo? Il cieco rispose: chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: tu l'hai già visto e colui che parla con te è lui. E gli disse: Signore, io credo, e le si prostrò dinanzi. Il cieco non sapeva neanche chi fosse colui che l'aveva guarito. La fede cristiana non è fare qualcosa, ma accettare qualcosa. Dio sa che nella nostra situazione di peccato, qualsiasi cosa noi facciamo è sempre un pasticcio. Per questo ci chiede, solo che noi accettiamo il suo intervento. Il cieco avrebbe potuto sputare per terra migliaia di volte, fare una montagna di fango, ma la sua cecità sarebbe rimasta. Così è, spiritualmente parlando, per ogni uomo. Solo dalla bocca di Cristo può uscire una virtù che sana, redime e trasforma. Andiamo avanti nel racconto. Gesù, verso la fine, appunto, dice: io sono venuto in questo modo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Pur essendo un episodio realmente accaduto, quello di cui ci stiamo occupando, tutto il racconto assume anche carattere metaforico per indicare un altro tipo di cecità, quella cecità spirituale. All'inizio di questa trasmissione raccontavo del disagio che ho provato nel fare pochi passi ad occhi chiusi. È un'esperienza che chiunque possiede il dono della vista può fare. Il non vedente sa bene quanto disagio, quanti ostacoli in più si è costretti a superare quando si è mancanti di questo organo sensoriale. Non è soltanto una questione di disagio o di ostacoli in più, ma si è privati della possibilità di conoscere la bellezza della realtà creata, di quella bellezza che ci circonda. Il non vedente, specialmente se è tale fin dalla nascita, ha la possibilità di sviluppare maggiormente altri organi sensoriali, come sappiamo, che in qualche modo suppliscono la mancanza della vista. Però così non è in campo spirituale, perché il cieco in campo spirituale è anche sordo. Il cieco è sordo e mancante di qualsiasi strumento che lo possa mettere in relazione con Dio. La cecità spirituale è qualcosa di più radicale, sicuramente di peggiore di quella fisica, a tal punto che la scrittura la definisce morte. Se la malattia spirituale è peggiore di quella fisica, anche l'intervento di Gesù assume il carattere più incisivo. Non si tratta semplicemente di dare la vista a un cieco, anche se è una cosa stupenda, meravigliosa, è qualcosa di incredibile, ma la vita ad un morto. Ecco che vedete che i concetti che abbiamo parlato all'inizio si intrecciano di nuovo: luce, vita, tenebre, morte. Chi incontra Gesù può avere luce e vita. Chi preferisce rimanere in una religiosità che di fatto ha rinnegato la fede rimane nelle tenebre, morte. Che ciascuno di voi che mi ascoltate possa fare veramente l'esperienza stupenda di vedere, di essere capaci di vedere non soltanto Gesù, Dio, ma la realtà, di vedere in una luce nuova, in una prospettiva nuova. Vi saluto con affetto.